Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Mediante Gesù, sempre noi siamo aggrappati all'Israele di Dio. Celebrare comunque fra i santi della Chiesa, Mosè esplicita ancora di più questo profondo legame.
Dal libro del Deuteronomio, capitolo 34. Poi Mosè salì dalle steppe di Moab sul monte Nebo, cima del Pisga, che è di fronte a Gerico. Il Signore gli mostrò tutta la terra, Galaad fino a Dan, tutto Neftali, la terra di Efraim e di Manasse, tutta la terra di Giuda fino al mare occidentale e il Negev, il distretto della valle di Gerico, città delle palme, fino a Soar. Il Signore gli disse: questa è la terra per la quale io ho giurato ad Abramo, ad Isacco e a Giacobbe. Io la darò alla tua discendenza, te l'ho fatta vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai. Mosè, servo del Signore, morì in quel luogo, nella terra di Moab, secondo l'ordine del Signore. Fu sepolto nella valle, nella terra di Moab, di fronte a Beth Peor. Nessuno fino ad oggi ha saputo dove sia la sua tomba. Mosè aveva 120 anni quando morì. Gli occhi non gli si erano spenti e il vigore non gli era venuto meno. Gli israeliti lo piansero nelle steppe di Moab per 30 giorni, finché furono compiuti i giorni di pianto per il lutto di Mosè. Giosuè, figlio di Nun, era pieno dello spirito di saggezza, perché Mosè aveva imposto le mani su di lui. Gli israeliti gli obbedirono e fecero quello che il Signore aveva comandato a Mosè. Non è più sorto in Israele un profeta come Mosè, che il Signore conosceva faccia a faccia, per tutti i segni e prodigi che il Signore lo aveva mandato a compiere nella terra d'Egitto, contro il Faraone, contro i suoi ministri e contro tutta la sua terra. E per la mano potente e il terrore grande con cui Mosè aveva operato davanti agli occhi di tutto Israele. Parola di Dio.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti, capitolo 3, al versetto 7. Se il ministero della morte, inciso in lettere su pietre, fu avvolto di gloria al punto che i figli di Israele non potevano fissare il volto di Mosè a causa dello splendore effimero del suo volto, quanto più sarà glorioso il ministero dello Spirito? Se già il ministero che porta la condanna fu glorioso, molto di più abbonda di gloria il ministero che porta alla giustizia. Anzi, ciò che fu glorioso sotto questo aspetto non lo è più a causa di questa gloria incomparabile. Se dunque ciò che era effimero fu glorioso, molto più lo sarà ciò che è duraturo. Forti di tale speranza, ci comportiamo con molta franchezza e non facciamo come Mosè, che poneva un velo sul suo volto, perché i figli di Israele non vedessero la fine di ciò che era solo effimero. Ma le loro menti furono indurite. Infatti, fino ad oggi, quel medesimo velo rimane non rimosso quando si legge l'Antico Testamento, perché è in Cristo che esso viene eliminato. Fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo è steso sul loro cuore. Ma quando vi sarà la conversione al Signore, il velo sarà tolto. Il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. Parola di Dio.
Il Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 6, versetti 28-35. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che gli ha mandato. Allora gli dissero: quale segno tu compi, perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti, il pane di Dio è quello che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete mai. Parola del Signore. I testi sono ampi e importanti, il nostro tempo è più breve oggi, quindi vi invito, chi ha una parola già pronta, a parlare.
Paolo, in questo brano, mi riferisco alla seconda lettera dei Corinzi, diciamo che sviluppa di sua propria iniziativa temi che si riferiscono al ruolo di Mosè. Mosè riceve la legge che Paolo definisce il ministero di morte, inciso lettera per lettera su tavole di pietra. Questo ministero della morte indica la realtà religiosa e cultuale dell'Antico Testamento, destinata però a decadere, perché costituisce soltanto, diciamo, la preparazione al ministero dello Spirito. L'immagine che gli ebrei contemporanei di Paolo si rifacevano di Mosè era molto differente dalla sobria presentazione che ne fa il Pentateuco. Mosè, primo capo degli Israeliti, era considerato il fondatore della nazione e, naturalmente, dopo aver assolto il compito di trascrittore della volontà divina, la sua parola aveva assunto quasi un valore che si avvicinava a quella della parola di Dio del Nuovo Testamento. Egli era il padre di tutti i profeti, re e sacerdote. Il suo potere oltrepassava i confini di Israele e la Torah per lui occupava un posto considerevole. Rispettarla o violarla significava assicurarsi o privarsi della presenza di Dio e della sua protezione. Mosè era dunque il patrono dei legislatori e l'interprete per eccellenza della volontà di Dio.
Sempre parlando di Mosè, che ce lo troviamo ogni anno, insomma, in questa, parlando della sua morte, così fuori dalla terra promessa, e dopo che ha fatto tutto quello che ha fatto, che sappiamo da tanti testi, le sue caratteristiche sono elencate anche nel libro del Siracide, capitolo 45:1-5, dice tutte le prerogative, le qualità, i prodigi che ha fatto Mosè. E dopo una vita così spesa per il suo popolo, eletto, diciamo, da Dio, insomma, una figura così grande, che tira il popolo fuori dall'Egitto per entrare nella terra promessa, arriva ai confini e la vede da lontano, la vede così, diciamo, in sogno, perché materialmente non la poteva vedere, come sappiamo, e poi Dio non lo fa entrare. A me mi sembra così una cosa così grande, così misteriosa, che Dio non lo fa entrare nella terra. E quindi resta misterioso, ecco, perché resta di qua? Forse perché la terra promessa, sulla terra non è una terra sufficiente, secondo me. Voleva indicare qualcosa di più spirituale, forse, perché se no non si giustifica il fatto che non lo fa entrare nella terra promessa dopo tutto quello che ha fatto.
Sì, noi abbiamo sempre letto questo testo di Deuteronomio 34 come un testo quasi mistico, appunto di questa visione che non può essere materiale per la vastità dei confini qui elencati. Poi Mosè morì sulla bocca del Signore, quindi morì per un bacio del Signore, come dicono i rabbini. Abbiamo sempre letto questa pagina in modo così anche soave. In realtà io ho guardato un po' indietro e questi ultimi capitoli, che si svolgono solo in un giorno, in cui sono contenuti due cantici, che sono cantici molto di rimprovero, e il contesto è appunto quello di un giudizio verso il popolo, da parte anche di Mosè, e un giudizio su Mosè da parte di Dio. E praticamente Mosè, se prendiamo il capitolo 31, dice, finisce di scrivere il libro e poi dice che questo è un libro di testimonianza contro il popolo, la legge e il cantico. Vi rimanga come testimonio contro di te, perché io conosco la tua ribellione e la durezza della tua cervice. Se fino a oggi, mentre vivo ancora in mezzo a voi, siete stati ribelli contro il Signore, quanto più lo saprete, lo sarete dopo la mia morte. Poi si va al capitolo, alla fine del canto cosiddetto della protesta, e poi alla fine del capitolo 32, versetto 48, in quello stesso giorno il Signore disse a Mosè: sali su questo monte degli Abarim, sul monte Nebo, che io do in e mira il paese di Canaan, che io do in possesso agli israeliti. Tu morirai sul monte sul quale stai per salire, come anche Aronne è morto su un altro monte, perché siete stati infedeli verso di me, in mezzo agli israeliti, alle acque di Meriba, perché non avete manifestato la mia santità. Tu vedrai il paese davanti a te, ma là, nel paese che io sto per dare agli israeliti, tu non entrerai. Quindi, sì, noi tante volte abbiamo detto, abbiamo anche letto commenti bellissimi, che questa è una morte che richiama appunto la finitudine della terra materiale, quindi un rimando alla resurrezione, ma comunque alla terra vera. E in realtà questa volta a me è sembrato che sia un testo, insomma, anche molto duro, molto severo, molto, come dire, anche inspiegabile, e la grandezza di Mosè rimane anche negli scritti, anche profetici che vengono dopo, però quanto a lui, la sua morte è una morte in cui vede un futuro di infedeltà da parte del suo popolo verso Dio, e anche per quanto riguarda lui il ricordo di una sua iniquità, che noi non abbiamo mai capito di cosa si tratti, comunque c'è.
Per rimanere sul racconto della morte di Mosè e a quello che diceva Gemma, cioè che lei non ha capito come mai Dio non ha fatto entrare Mosè, appunto è importante ricordare, sempre rimanendo dentro il libro del Deuteronomio, che è la parola di Mosè, si presenta come un discorso di Mosè e non di Dio, di Mosè. E al capitolo 3 del Deuteronomio, al versetto 23 e seguenti, Mosè ricorda questo. Ricorda cioè come a suo tempo supplicò il Signore, e dicendo: tu hai cominciato a far vedere la tua grande potenza, eccetera, eccetera, e poi chiede esplicitamente, chiese, ecco perché racconta di quello che è avvenuto, possa io passare, ecco, il Giordano, vedere questa buona terra, eccetera. E lì la risposta che Mosè ricorda, il Signore gli rispose, sarebbe bello dirlo in ebraico, che è molto dura, gli dice: basta, basta. E poi aggiunge: non parlarmi più di questa cosa, presupponendo che forse ne aveva parlato altre volte. E quindi finisce lì, se stiamo al racconto al discorso di Mosè. Il problema, ed è strettamente legato al brano di oggi, cui Mosè ubbidisce e deve accettare, e quindi neppure lui ha capito. Se Mosè ha chiesto e ha supplicato così insistentemente, fino ad arrivare a meritarsi una risposta del genere, significa che lui non ha capito. E d'altra parte, oggettivamente, stando ai racconti, Mosè può avere considerato la colpa, che è molto difficile da capire anche la colpa, ma in ogni caso c'è una critica del Signore a lui e ad Aronne, come una cosa perdonabile. Se Dio ha perdonato tanti peccati così grandi a Israele per la sua intercessione, quando lui pregava per Israele al Sinai, il vitello d'oro, forse poteva perdonare anche il suo peccato, no? Quindi Mosè non ha capito questo. Questo è molto misterioso, effettivamente. Mi pare che non ci siano ulteriori risposte nel Deuteronomio stesso, cioè messe in bocca a Mosè, se non appunto questo racconto della morte di Mosè, che ha alcuni tratti, e anche come è indicato Mosè al versetto 5 del capitolo 34, servo del Signore, che lo avvicinano. Non voglio dire che Mosè sapeva questo o che pensava questo, voglio dire che chi ha scritto scrive in modo tale da ricordare il canto del servo sofferente, e questo legame è nella tradizione, per esempio nei Midrashim c'è molto forte, molto bello il Midrash Angadol, per esempio, lo spiega così, il mistero della morte di Mosè, citando Isaia 53, cioè una morte vicaria. C'è qualche cosa che è l'ultimo servizio che fa Mosè, molto difficile perché anche incomprensibile dal suo punto di vista, fatto nell'ubbidienza, è morto per ubbidienza in questo modo. Ecco, mi sembra estremamente significativo questo rapporto con Isaia 53, anche il titolo servo del Signore, come sappiamo, lo troviamo nella seconda parte di Isaia, abbiamo letto, meditato, ma se dovessimo cercare le fonti di come mai nel secondo Isaia c'è così importante questa figura, certamente la prima è Mosè, perché è di Mosè che si dice continuamente, spesso, il servo del Signore, molto molto meno di altre figure, anche altri profeti, soprattutto Mosè. Dire che Mosè è il più grande dei profeti vuol dire che è il servo del Signore, praticamente la stessa cosa. Ringraziamo il Signore di questa grande memoria che celebriamo nella Chiesa di Mosè e che ci lega ancora di più a tutte le scritture. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci. Vi preghiamo soprattutto per le chiese in Terra Santa, soprattutto in comunione con la Chiesa Latina, che appunto oggi fa memoria di questo santo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E preghiamo per il popolo ebraico, per il suo amore, per la sua obbedienza ai precetti ricevuti attraverso Mosè, e anche per il suo confrontarsi e interrogarsi su Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E per la sua presenza oggi nella terra, per il suo rapporto con i palestinesi, con le nazioni attorno, con Libano, con la Siria, con l'Iran. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E sempre, tutti i giorni, preghiamo per i più poveri, per quanti fuggono o vorrebbero fuggire dai propri paesi cercando giorni migliori. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Oggi preghiamo per il Consiglio di coordinamento, perché davvero il Signore ci dia uno spirito forte di collaborazione, di ascolto reciproco, uno spirito di sapienza. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E preghiamo ancora per Pino, oggi nel giorno del suo funerale, e quindi ricordando ancora Carmelina, per i loro figli, per Lucia, per Maria Clelia. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Per il nostro rapporto, la nostra ricerca, la nostra comunione con il popolo ebraico, in particolare a Gerusalemme, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo sempre per la ripresa del nostro catechismo, non solo qui, ma anche in tutte le chiese, perché si possa riprendere un dialogo con i bambini e anche l'istruzione religiosa, perché non passi troppo tempo da loro riprendere una frequentazione dell'Eucaristia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Chiediamo a Mosè, l'uomo più mansueto della terra, che ci insegni la mansuetudine, l'umiltà, il servizio fra noi e in tutti. Preghiamo.
Ascolta, Dio, le nostre preghiere. Esaudiscile per intercessione di Mosè, per Cristo nostro Signore. Amen.